Oggi cominciamo una serie sulla storia della Chiesa, diciamo così, questo è un titolone, ecco. Cercheremo poi di inquadrarlo, ovviamente, però mi sta molto a cuore la storia della Chiesa, spero che tutti noi siamo incoraggiati. Spero che vi piaccia la storia. Quando alle scuole elementari a me veniva chiesto quale fosse la mia materia preferita, non esitavo a rispondere storia. Cicerone ha affermato che la storia è maestra di vita. Per i cristiani è particolarmente vero quando guardiamo alla storia della Chiesa. Sapere quello che Dio ha fatto nella storia ci guida a una comprensione incoraggiante del perché siamo ciò che siamo e dà grande speranza per il futuro. Quando pensiamo alla storia della Chiesa incontriamo dei nomi come Atanasio, Agostino, Lutero, Calvino, Zwingli, Hus, e li vediamo come dei giganti inarrivabili e forse siamo anche sconfortati perché pensiamo che noi non potremo più assistere oggi a quelle grandi cose che la Chiesa del passato ha visto con questi uomini ed altri. Però guardando la storia della Chiesa capiamo che questi erano degli uomini come noi o delle donne come noi. Avevano dei limiti, però credevano instancabilmente in questo Dio dell'impossibile e avevano questo desiderio di essere fedeli fino alla fine al Signore, il loro grande Dio che stava operando. E forse oggi siamo scoraggiati. Guardiamo alla nostra vita e non sta accadendo nulla. Non vediamo una vita vittoriosa, non riusciamo a pensare a Dio come un Dio che può fare delle cose grandi in noi o attraverso di noi. Sì, nel passato ci sono state cose straordinarie che abbiamo visto, ma adesso forse ci stiamo trascinando, ci stiamo tirando in avanti, stiamo combattendo con battaglie giornaliere sfinenti, stiamo cercando di galleggiare in questo mare tetro pieno di onde alte. E poi, in effetti, se a volte guardiamo alla Chiesa, in senso generale, vediamo caduti a destra, sentiamo di caduti a sinistra, guardiamo intorno a noi, siamo scoraggiati, poi guardiamo a noi stessi e siamo più avviliti che mai. Forse anche tu ti stai domandando, vedremo ancora le grandi cose che Dio ha fatto in passato? Ci saranno ancora dei periodi di risvegli così grandi che hanno cambiato il mondo? Li vedremo ancora? Beh, vorrei dirvi questa parola che arriva dalla storia, coraggio. Chi ha in mano la storia? Dio o gli uomini? Sì, è vero, come ho detto prima, questi uomini sono stati anche radicali, in loro si è trovato tanto coraggio, sono rimasti fermi nella verità quando tutti giravano le spalle alla verità, ma possiamo essere incoraggiati questa sera pensando che Dio veramente è lo stesso Dio, è sempre lo stesso Dio, è ovunque, con chiunque. Il mio desiderio, come dicevo prima, è che questi appuntamenti, guardando la storia, ci aiutino, ci infondano coraggio, forza, risveglino i nostri cuori, a credere che abbiamo un grande Dio che ha in mano la storia dell'umanità, la storia della Chiesa. E la Chiesa di Gesù Cristo non potrà mai essere sconfitta. La verità alla fine trionferà sempre. E volevo partire guardando un testo, sarà il nostro testo base in queste considerazioni, che è in 1 Timoteo capitolo 3, che peraltro abbiamo letto qualche tempo fa. 1 Timoteo 3, versetto 14, troviamo qualcosa di essenziale che ci accompagnerà come un grande tema riguardo la Chiesa. Versetto 14, Paolo scrive, ti scrivo queste cose sperando di venire presto da te. E poi aggiunge al versetto 15 qualcosa di particolare affinché tu sappia, nel caso che dovessi tardare, beh, questo incidentalmente è qualcosa che riguardava il momento di Paolo, però cosa doveva sapere? Come bisogna comportarsi nella casa di Dio, che è la Chiesa del Dio vivente, colonna e sostegno della verità. Questo è il titolo dei nostri studi. La Chiesa è colonna e sostegno della verità. E attraverso la storia questo è molto chiaro da tutti gli eventi. Sarà questo l'orientamento che io vorrò dare nel guardare la storia del cristianesimo. Ovviamente ho fatto tanta selezione, non citerò tanti nomi, tanti casi e tanti fatti. L'idea è di dare questo indirizzo, di dimostrare con la storia quanto è vera la parola di Dio, che nei secoli è vero che la Chiesa è stata colonna e sostegno della verità, anche nei momenti più bui per la Chiesa, Dio ha sempre avuto degli uomini e delle donne fedeli che hanno difeso come una diga la verità, nonostante tutto. Così, per affrontare questo argomento, ho intenzione di partire da molto lontano e proprio dall'inizio della storia della Chiesa. Faremo un viaggio, partendo da oggi e per le prossime settimane, che durerà 2000 anni. Cioè, partiremo proprio dalla nascita della Chiesa. Dividerei questo viaggio in quattro tappe. La prima è quella che va dal 30 d.C. al 250 d.C., poi capiremo perché. La seconda tappa che vedremo è dal 250 al 590 d.C. Il terzo periodo andrà dal 590 fino al 1517, ovvero la Riforma, e l'ultimo periodo dalla Riforma fino ad oggi. Allora, oggi vedremo solo la prima tappa, e già c'è tanto. Allora, il primo periodo va dall'anno 30 a 33 al 250 d.C. Questo è l'anno in cui l'imperatore Decio ha legiferato in tutto l'impero il martirio di tutti coloro che non avrebbero adorato altri dei. Così partiamo dall'inizio. Ricordate alcune cose molto familiari. Mentre Gesù stava salendo al cielo, lui ha lasciato il suo ultimo comando. In Atti 1, versetto 8, ha detto ai suoi di essere testimoni in Gerusalemme, poi in Giudea e Samaria, e poi fino all'estremità della terra. E questa missione era molto chiara nella mente dei suoi discepoli. Infatti, il libro degli Atti racconta la nascita e l'espansione della Chiesa, che sono avvenute esattamente seguendo questa successione geografica. La prima Chiesa, infatti, era nata a Gerusalemme, quando, nella sua prima predicazione pubblica davanti a una grande folla, Pietro disse: voi avete crocifisso Gesù il Nazareno, il Messia di Dio, ma Dio lo ha risuscitato. Atti capitolo 2. E mentre Pietro stava ancora parlando, se ricordate l'episodio, con punti nel cuore, le persone lo hanno fermato e hanno chiesto a grande voce: che cosa dobbiamo fare per essere salvati? E 3.000 persone furono aggiunte alla Chiesa. E dai primi capitoli di Atti sappiamo che ogni giorno si aggiungevano nuovi convertiti alla Chiesa. E per tutti loro la vita in Gesù Cristo ha portato presto delle prove. Con la prigionia dei discepoli inizia la prima persecuzione. Pietro e Giovanni, al capitolo 4 di Atti, sono incatenati. Vi ricordate? Stefano, con l'approvazione di Saulo, viene brutalmente ucciso in Atti 7. E poi sappiamo da altri testi, anche da Ebrei, capitolo 10, per esempio, che ci sono altri cristiani che vengono privati di averi, di possedimenti. Ma la Chiesa, una famiglia, si stringe in preghiera in quel periodo e sappiamo che Pietro viene scarcerato. Come in una casa i fratelli più poveri sono sfamati da chi ha di più, si vendono beni, proprietà e tutto viene messo in comune a favore dei meno abbienti, in modo tale che nessuno stenti per la fame. La Chiesa di Gerusalemme è unita, predica il Vangelo cristocentrico, cresce, si espande velocemente quando una nuova e feroce ondata di persecuzione da parte dei giudei, guidata da Saulo, il persecutore, si abbatte sui cristiani. E al contrario di quello che potevano pensare i giudei in quel momento, sotto la persecuzione la Chiesa si rafforza. E già da Atti capitolo 8 vediamo che il Vangelo si è allargato, prima in Giudea e poi tramite Filippo in Samaria, e poi con la conversione dell'Etiopo di Atti 10 il Vangelo arriva fino in Africa. Con la conversione di Saulo in Atti 9 il Vangelo va oltre e arriva fino ai confini, fino ai gentili, ai confini dell'impero romano. Infatti noi sappiamo questo, che insieme a Barnaba, Paolo inizia il suo primo viaggio missionario. Seguiranno altri due viaggi missionari che Paolo intraprese con Timoteo, Sila, Tito ed altri. E al termine del suo terzo viaggio missionario, dopo anni, la Chiesa del Signore era presente addirittura in tutta l'Asia Minore. E in quegli anni l'editto di Claudio, 49 d.C., che voleva espellere i giudei da Roma, colpì anche i cristiani, per esempio Aquila e Priscilla, come leggiamo in Prima Corinzi, che dovettero ricollocarsi al di fuori della città di Roma, e questo non fece altro che favorire l'estensione del Vangelo in ogni parte dell'impero romano, tanto che quando Pietro scrive la sua prima epistola, probabilmente al 64-65 d.C., lui la indirizza a chi? Agli eletti che vivono come forestieri nel Ponto, Galazia, Cappadocia, Asia e Bitinia. E sappiamo anche da alcuni scritti della tradizione che tra il 45 e il 65 d.C. Marco arrivò fino ad Alessandria, d'Egitto, Bartolomeo è arrivato fino in Arabia, Matteo in Etiopia, Tommaso è arrivato in India. Non so se lo sapete, ma oggi nel sud-ovest dell'India è presente un gruppo di cristiani che è chiamato i cristiani di Tommaso. E sappiamo dal Libro degli Atti che Paolo arrivò in catene per Cristo fino a Roma, che era la capitale del mondo. Nel 64 d.C. arrivò una grande persecuzione sotto Nerone, sotto la quale molto probabilmente morirono sia Pietro che Paolo. Quindi questa è la fotografia dopo circa 30 anni dalla risurrezione di Gesù. Il Vangelo è arrivato a Gerusalemme, poi è andato in Giudea e Samaria e poi si è sparso fino all'estremità della terra, in soli 30 anni. E gli storici dicono che sono stati i 30 anni che hanno cambiato il mondo. Vi ricordate dell'Etiope di Atti 10, che ha conosciuto Cristo nel deserto grazie alla predicazione di Filippo? Beh, probabilmente è stato un testimone efficace, molto fedele. Infatti, al principio del secondo secolo d.C., l'Africa settentrionale era fortemente cristianizzata. Però gli attacchi dell'avversario alla Chiesa non mancarono. E adesso dirò qualcosa che forse è più noto. Tra il 50 e il 100 d.C. si sono diffuse le prime eresie e prima gli apostoli, basta leggere le epistole del Nuovo Testamento, poi altri fratelli fedeli al Signore che sono venuti dopo, le hanno contrastate, alcuni di essi anche a costo della loro vita. La prima eresia che si è affacciata prepotentemente fu il legalismo giudaizzante, contro il quale l'apostolo Paolo si contrappose con forza. Dei falsi insegnanti andavano in giro anche nelle chiese locali, alcune fondate da Paolo, dicendo che la salvezza non si trova solo in Cristo, ma che per raggiungerla tu devi aggiungere i riti, le cerimonie, la circoncisione, i tuoi sforzi. E Paolo non rimase in silenzio per nulla, ma con coraggio inaudito alzò la sua voce, prese la sua penna, diciamo così, e affermato in Galati capitolo 1, mi meraviglio che così presto voi passate da colui che vi ha chiamati mediante la grazia di Cristo a un altro Vangelo, ma se anche noi o un angelo vi annunciasse un Vangelo diverso da quello che vi abbiamo annunziato, sia anatema. E ha continuato a predicare la salvezza per sola grazia mediante la fede soltanto. Così il primo concilio della storia della Chiesa si tenne a Gerusalemme. E di questo concilio, anche se non è chiamato concilio, ma lo possiamo chiamare così, di questo concilio noi ne abbiamo un resoconto dettagliato in Atti 15. E questi, gli apostoli stabilirono categoricamente che la salvezza è solo per grazia, mediante la fede in Gesù Cristo, non per opere. Passarono soltanto pochi anni e si presentò subito una seconda terribile, direi, eresia. Così terribile che avrà degli sviluppi talmente ridondanti nei secoli successivi che arriverà, anche se con un altro vestito, fino a noi, fino ai giorni nostri. Oggi noi la conosciamo con il nome di New Age, la nuova era. Al tempo si chiamava lo gnosticismo, da un termine greco gnosis che significa conoscenza. Questa eresia in pratica era una mescolanza di filosofia pagana e cristianesimo insieme, e affermava che la salvezza si trovava in una conoscenza nascosta, esistente al di là di quello che la scrittura rivelava. La salvezza si otteneva in maniera mistica, perché lo spirito era buono, ma la materia era male. E la conseguenza era questa, che Gesù non era vissuto corporalmente, perciò lui non era mai morto sulla croce corporalmente. Un grande pericolo, perché se si nega la morte sostitutiva sulla croce, la risurrezione corporale di Gesù Cristo, non c'è salvezza. E tutti gli apostoli si sono contrapposti a questo falso insegnamento, che a loro tempi era ancora in embrione, ma in particolare fu l'Apostolo Giovanni a dare una lunga battaglia durissima contro quell'eresia, che poi si sarebbe sviluppata col nome di gnosticismo. Nella sua prima lettera, al capitolo 4, versetti 2 e 3, lui scrive queste parole: da questo conoscete lo Spirito di Dio. Ogni spirito il quale riconosce pubblicamente che Gesù è venuto nella carne è da Dio. E ogni spirito che non riconosce pubblicamente Gesù non è da Dio, ma è lo spirito dell'Anticristo. Voi avete sentito che deve venire e ora è già nel mondo. Subito dopo arrivò una derivazione dello gnosticismo, pochi anni più tardi, che è conosciuta con un'eresia, che è conosciuta con il nome di docetismo. Questo termine deriva da una parola greca che significa apparire. L'eresia sosteneva che Gesù non si era veramente incarnato, ma era solo apparso in una forma apparente, quasi fosse un fantasma, e pertanto la sua sofferenza sulla croce fu irreale. Ma se Gesù non è venuto in carne, chi sarebbe morto per i peccatori? Chi avrebbe potuto soddisfare la legge di Dio e compierla perfettamente per essere l'agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo? Così già ai tempi dell'Apostolo Giovanni era sorta in embrione questa eresia, e la severa risposta dell'Apostolo non si fece attendere con le sue parole nella seconda epistola, al capitolo 1, versetti 7 a 10, Giovanni scrive queste parole: poiché molti seduttori sono usciti per il mondo, i quali non riconoscono pubblicamente che Gesù è venuto in carne. Quello è il seduttore e l'anticristo. Ed era una cosa gravissima, perché Giovanni continua con parole dure, dice: badate a voi stessi affinché non perdiate quello per cui abbiamo lavorato, ma riceviate piena ricompensa. Chiunque va oltre e non rimane nella dottrina di Cristo non ha Dio. Chi rimane nella dottrina ha il Padre e il Figlio. Se qualcuno viene da voi e non reca questa dottrina, non ricevetelo in casa e non salutatelo. Le letture patristiche del secondo e del terzo secolo ci mostrano una realtà sconvolgente. Tutte le eresie del tempo avevano un denominatore comune. Gli attacchi più feroci erano sempre indirizzati verso la figura di Gesù, la sua incarnazione, la sua morte, la sua risurrezione corporale, la sua consustanza con il Padre e quindi la sua deità. Attaccando Gesù Cristo si tentava di distruggere l'intera Trinità, che molti avversari dichiaravano non soltanto un'invenzione, ma addirittura una vera e propria blasfemia. Dopo qualche decennio dalla nascita della Chiesa, la verità era già sotto un attacco spietato. Ma Dio stava chiamando la sua Chiesa a contrastare, mediante la predicazione fedele della verità, queste menzogne. Così negli anni che seguirono si elevarono le voci di uomini, con tutti i loro limiti, però uomini fedeli, fedeli alla verità essenziali della fede. Tra questi nomino Ippolito, Ignazio di Antiochia, il quale, mentre stava andando a Roma incontro al martirio, scrisse 7 lettere nelle quali incoraggiò i cristiani a rimanere fermi nella fede e dichiarò di essere pronto a versare il suo sangue in testimonianza della fede per Gesù. Il mondo dovette ascoltare le parole, gli scritti di Clemente, Cipriano, Ireneo, Giustino, che è conosciuto più tardi con il nome di Giustino Martire. Sapete perché? È stato decapitato insieme ad altri 6 cristiani, tra cui una donna. Qual era l'accusa? Istruì, questa era l'accusa, a Roma dei credenti, dei simpatizzanti che si riunivano nelle case. Ma cosa stava facendo? Stava svolgendo solo la sua chiamata che Dio gli aveva rivolto come anziano di quella chiesa, di prendersi cura e insegnare regolarmente la parola di Dio. Questi ed altri ancora erano solitamente degli anziani di chiese locali, i quali, a difesa della parola contro il paganesimo, produssero innumerevoli scritti, addirittura dei commentari. Hanno fondato delle scuole bibliche, la più importante ad Alessandria d'Egitto, più tardi anche a Cesarea. Quasi tutti loro morirono sotto la persecuzione, alcuni decapitati, altri segati, altri sono stati sbranati dai leoni, dai tigri, dagli orsi. E vorrei ricordare la vita di alcuni di loro per trovare coraggio. Vorrei parlarvi di Tertulliano, spero che abbiate letto di lui e quello che lui ha scritto. lui nacque a Cartagine, l'attuale Tunisia, da una famiglia pagana e ha compiuto accurati studi di retorica e di diritto. L'eresia dominante del suo tempo era lo gnosticismo, che l'apostolo Paolo aveva l'apostolo Giovanni aveva sì contrastato, ma quando era solo in embrione. Ma adesso questa eresia si era rafforzata tantissimo e nel suo sviluppo successivo questa ideologia asseriva che la salvezza si aveva non con la fede, ma con la conoscenza, questo l'ho già detto, ma è andata oltre. E il pericolo era altissimo perché gli gnostici frequentavano dall'interno le chiese e guardavano dall'alto in basso quei fratelli che professavano di essere salvati perché dicevano che credevano. E loro rispondevano, tu credi? Ma credere non significa nulla, perché devi conoscere. Conoscere la verità, quale verità? Sentite qui. Per i gnostici la verità era che l'anima dell'individuo umano, la sua componente spirituale, è una scintilla della divinità. Il compito dello gnostico è modellare attraverso l'ascesi, l'esercizio, la propria esistenza, così da migliorare l'autoconsapevolezza della propria intima natura divina. La morte era celebrata come una liberazione di questa scintilla divina che ritornava al pre-Roma, cioè la pienezza della divinità. Non so se capite, ma si ribaltavano tutte le prospettive. Era l'uomo che salvava Dio. Se l'anima è divina e attraverso l'ascesi, l'esercizio si libera dal corpo, allora è l'uomo che salva Dio. Se gli gnostici non davano valore al corpo, non davano neppure valore alla morte di Gesù. Questo era quello che sbeffeggiavano con queste parole, la morte di Gesù. Come una morte tanto sanguinosa come quella di Gesù al Calvario può salvare l'umanità? Dicevano, sì, Gesù aveva salvato gli iniziati, gli illuminati, ma non con il suo sangue versato, ma con il suo essere maestro, aver comunicato la conoscenza della vera identità dell'uomo. Così quando Tertulliano si convertì a Cristo, questo era lo sfondo, e lui comprese immediatamente la posta in palio, quanto fosse alta, e decise immediatamente di impegnare il resto della sua vita contro l'eresia. E ha scritto moltissimo su argomenti dottrinali fondamentali, grandi temi del cristianesimo, sull'incarnazione di Gesù, la risurrezione corporale dai morti. Nel suo De Anima, lui disquisì sulla natura e sulla origine dell'anima, sostenendo per la prima volta che l'anima non fosse preesistente, ma che venisse creata insieme al corpo e trasmessa dai genitori ai figli. Combatté con forza a favore delle due nature di Cristo, umana e divina, e così mise una diga a difesa della verità. Un altro uomo di Dio che in quel periodo uscì fuori fu Ireneo. Lui è stato un discepolo di Policarpo, dirò qualcosa più tardi, e fu il primo a concepire la sua apologetica, strutturandola in quella che oggi chiameremmo, anche con, se con una certa cautela, la teologia sistematica. Ha composto un trattato di 5 libri dal titolo Contro gli eretici, in cui ha minuziosamente confutato le dottrine degli gnostici e dei docetisti, attingendo dalle loro opere, quello che loro scrivevano, lui prendeva e poi andava al testo biblico e confutava. La sua opera principale a riguardo è intitolata Smascheramento e confutazione della falsa gnosi. Ha scritto poi un bellissimo trattato più breve intitolato Dimostrazione della predicazione apostolica, in cui ha scritto 100 capitoli, era tra le sue opere più brevi, gettando con questo le basi e i fondamenti dell'insegnamento cristiano apostolico, la creazione, la caduta, l'incarnazione di Cristo, la salvezza. Non avevano tutti i commentari che abbiamo noi oggi. Un altro uomo che è stato grandemente usato dal Signore per difendere la verità è stato Policarpo. È un uomo che mi commuove leggendo la sua storia. Lui era un anziano della chiesa di Smirne. Smirne è una città che si affaccia sull'Egeo, sponda turca. Aveva conosciuto personalmente l'apostolo Giovanni. Questo era evidente dai suoi scritti, dai suoi sermoni potenti che erano completamente cristocentrici. Predicava riguardo agli insegnamenti di Gesù, i miracoli di Gesù, contro il paganesimo. Ma in quel periodo la persecuzione infuriava ed erano alla ricerca dei pezzi grossi, come potremmo dire oggi. Così la chiesa di Smirne, temendo per la sua vita, tentò di nasconderlo, fino a quando un soldato torturò un servo per conoscere il posto dove Policarpo era nascosto, e così lo trovarono in un fienile. Inizialmente lo scopo delle autorità non era quello di uccidere Policarpo, ma era quello di metterlo davanti a tutti pubblicamente, costringerlo a rinnegare la fede in Gesù, perché sarebbe stato un durissimo colpo per la setta di Gesù. Così arrivò quel fatidico giorno, siamo nel 156 d.C., così quando il governatore offrì a Policarpo la possibilità di avere salva la vita se avesse abiurato i suoi scritti, se avesse davanti a tutti maledetto Gesù, lo minacciarono che oltre alle bestie avrebbero consumato con il fuoco, e si narra che quando si trattò di raccogliere addirittura la legna per formare la pira su cui sarebbe stato bruciato, i presenti, particolarmente i giudei, collaborarono con tanta animosità. Non vedevano l'ora di raccogliere legna per bruciarlo. Era un essere talmente disgustoso ai loro occhi che non sarebbe dovuto rimanere più nulla, solo cenere. E così gli hanno fatto quella domanda, se lui voleva abiurare e maledire Gesù. E questa è stata la sua risposta. Senza indugi, con coraggio, come posso abiurare? Il nome di colui che per 86 anni mi ha fatto del bene? Il fuoco con il quale mi minacci brucia per un tempo ed è presto estinto. C'è un fuoco del quale tu non sei niente, il fuoco del giudizio e della punizione eterna, il fuoco riservato agli empi. Perché esitate? Fate ciò che volete. E iniziò a pregare. E il proconsole, che era lì, fu stupefatto e mandò il banditore al centro dell'arena per annunciare 3 volte a tutti: Policarpo ha confessato con Cristiano, come se questa fosse la vergogna più grande. 3 volte. Beh, quelle parole ancora echeggiano nell'aria, arrivano fino a noi. Ci raccontano di questo uomo di Dio che è morto fedelmente, che ha avuto coraggio. Che colonna della verità, che sostegno alla verità. L'ultima cosa che ha fatto nella sua vita è stato predicare, difendere la verità, così che tutto il mondo sapesse che Policarpo ha confessato di essere un cristiano. Nel 250 d.C. l'imperatore Decio, come detto prima, legiferò per la prima volta una norma per tutto l'impero romano. I cristiani che non avessero bruciato incenso all'imperatore sarebbero stati puniti con sofferenze, con pene e con morte. Questo fu solo l'inizio, perché poco dopo Diocleziano, tra il 302 e il 304 d.C., applicò la più dura repressione mai vista contro i cristiani. Finora ho parlato di uomini, ma vorrei terminare questo racconto narrandovi la vita di 2 donne fedeli al Signore, Perpetua e la sua serva Felicita. Vivevano a Cartagine, vicino Tunisi, che a quel tempo era una grandissima città romana del Nord Africa. All'inizio del III secolo d.C. l'imperatore Settimio Severo emanò un editto che vietava la conversione sia al cristianesimo sia al giudaismo, perché voleva preservare il culto al dio dei morti Serapide, che era venerato dagli egiziani e che anche lui venerava. Dato che il cristianesimo in Nord Africa si sviluppava molto velocemente, non solo i nuovi credenti furono banditi, ma l'ordine dell'imperatore era di estenderlo a chiunque insegnasse il cristianesimo o addirittura facesse dei proseliti. E così la chiesa locale di Cartagine fu colpita. C'era un diacono lì, di nome Saturo, che insegnava regolarmente un piccolo gruppo di credenti. E in questo gruppo piccolo di credenti c'erano proprio Perpetua, che era mamma 22enne di un neonato, e anche Felicita, che era incinta di 8 mesi. Così furono presi tutti e 3, imprigionati in attesa dell'esecuzione. E addirittura pare che il marito di Perpetua la abbandonò una volta saputo della sua fede. Non leggiamo niente di lei mentre era in carcere. Come se non bastasse, per 2 volte, il padre di Perpetua, che era un nobile molto rispettato, un uomo ricco della città, andò a trovarla in prigione e la supplicò di rinnegare la sua fede. Ma lei non esitò a rifiutare con queste parole la richiesta del padre. Questa volontà sia fatta sul patibolo che Dio ha voluto, perché noi Perché non siamo noi a decidere su noi stessi, ma è Dio. Pensate a una mamma che ha un figlio piccolo, quanto può soffrire se il figlio le fosse tolto. Lei era in grande pena in quel periodo mentre era in carcere, soprattutto per questo. Perché aveva saputo, senza di lei, che il figlio stava morendo di fame, lo lasciavano morire di fame. Così ci sono stati tanti tentativi da parte di tante persone, anche amici del padre che era influente, per ricongiungere il figlio alla mamma, e finalmente arrivò a lei ormai stremato. I giorni dell'esecuzione stavano arrivando. Così quel giorno i prigionieri furono portati nell'arena. C'era un'usanza romana al tempo. Prima venivano portati gli uomini e poi le donne. Così prima arrivò il momento di Saturo, il diacono della chiesa, il quale davanti a Pudente, che era il governatore della prigione, che si convertirà a Cristo e lui stesso diventerà un martire, davanti a Pudente predicò il suo ultimo sermone. E insieme agli uomini, insieme a Saturo, furono fatti anche entrare nell'arena un orso, un leopardo, un cinghiale selvaggio. Alla fine Saturo, così è scritto, fu così lacerato, così coperto di sangue, che gli spettatori stessi che lo stavano schernendo hanno iniziato a gridare: egli è ben battezzato. Perpetua e Felicita, che nel frattempo aveva avuto suo figlio in prigione, furono poi spogliate e mandate nell'arena a affrontare la giovenca infuriata. La tortura fu così orripilante che la folla, che aveva già visto Saturo e gli altri uomini, cominciò a gridare basta. Perpetua fu portata davanti al boia e queste furono le sue ultime parole, che furono rivolte ai cristiani: proclamate la parola ai fratelli e alle sorelle, state fermi nella fede, amatevi gli uni gli altri, non lasciatevi spaventare per la nostra sofferenza. Il gladiatore prese la spada per decapitarla, il primo colpo non fu sufficiente. Perpetua gridò dal dolore, poi in maniera crudele ci fu il colpo di grazia. Nei secoli il mondo si è fatto spesso questa domanda: cosa c'era di così straordinario in quei semplici cristiani che morivano sotto la persecuzione? La risposta è sempre stata la stessa: era il sostegno della potenza di Dio. Sino a poco prima che fosse tagliata la testa, anche sul patibolo predicavano la verità che Gesù Cristo è il Signore, l'unico Signore. E molti esecutori materiali del martirio dei cristiani rimanevano sbalorditi quando si sentivano ringraziare per quello che stavano per fare. Alla domanda "perché mi ringrazi?" si sentivano rispondere: perché sto vedendo con i miei occhi la gloria di Dio, così come era successo a Stefano, il primo martire. Le persone si domandavano come fosse possibile rimanere inflessibili davanti alla morte e proclamare Dio con Gesù crocifisso. Questa fiducia assoluta in un Dio invisibile era un fatto mai visto prima, e per questa ragione molte persone si interessavano alla fede cristiana e venivano salvate. Così questo primo periodo della Chiesa termina con una ferocissima battaglia: da una parte la verità, difesa a costo delle vite di molti cristiani, dall'altra le menzogne e le eresie. Testimoniando di quegli anni, gli storici ricordano le parole da brividi scritte da Tertulliano: il sangue dei martiri è stato il seme della Chiesa. Quanto più dura era la persecuzione, quanto più la Chiesa era forte, cresceva, si attaccava alla verità. Un grande sacrificio. Con quale risultato? Gesù Cristo è stato predicato, creduto, fra le nazioni di tutto il mondo lo ha conosciuto. La verità ha trionfato sulla menzogna e la Chiesa di Dio stava adempiendo la sua chiamata, quella di essere colonna, sostegno della verità. Adesso mi rivolgo a te personalmente. Che cosa ne farai di quello che hai sentito? Che impatto avrà questo sulla tua vita? Domani tornerai a quello che stavi facendo come se nulla fosse? O prenderai un impegno serio di fedeltà al Signore, cominciando dalle cose più piccole? Non saremo pronti alla fedeltà pubblica fino alla morte se non siamo disposti a essere fedeli nelle piccole cose. Questi uomini, queste donne, tutti hanno vissuto fedelmente la loro chiamata. Adesso tocca a noi. Queste non sono favole, è storia. Per cosa stiamo vivendo? Cosa stiamo facendo con l'unica vita che abbiamo da vivere? Qual è il nostro desiderio più grande? Per questi fratelli, queste sorelle, c'era una sola passione per cui vivevano, morivano il loro Signore Salvatore Gesù, il vivere era guadagno, vivere era Cristo, scusate, morire era guadagno. Cosa impariamo da questi secoli di storia? La parola di Dio non è mai stata incatenata anche nei periodi più difficili. Dio ha sempre avuto uomini e donne fedeli che hanno avuto il coraggio sotto la sua potenza di portare avanti la verità che una volta e per sempre è stata tramandata ai santi. Perciò, fratelli e sorelle, preghiamo che anche noi possiamo essere come coloro che ci hanno preceduti, trovando il coraggio nel guardare a questo grande Dio che è sovrano nella storia. Amen.
Veramente possiamo ringraziare.